il rapporto di fiducia. Il rapporto di fiducia è la caratteristica fondamentale della forma di governo parlamentare. Diciamo che la forma di governo parlamentare è il rapporto di fiducia. Questo è l'elemento che distingue il regime parlamentare, il parlamentarismo, da tutte le altre forme di governo. Però vi ho detto, attenzione alla teoria delle forme di governo. La teoria delle forme di governo è in larga parte un bluff. Nel senso che esiste il governo parlamentare e le sue mille diverse sfaccettature, e poi alcune eccezioni che sono la forma di governo presidenziale degli Stati Uniti, il semipresidenzialismo della Francia, il sistema direttoriale svizzero, e basta. E poi esistono mille altri paesi che stanno faticosamente avvicinandosi a forme di democrazia stabilizzata. Un vecchio serio comparatista distingueva tra i paesi di democrazia stabilizzata e gli altri paesi. Perché questo? Perché solo nei paesi di democrazia stabilizzata si riesce ad avere quel tanto di consolidamento delle istituzioni da poter creare una teoria della forma di governo di quel paese, che sia una teoria adeguata. Noi abbiamo un sacco di paesi che hanno una costituzione di un tipo e un regime politico di un altro tipo, un sacco di paesi che hanno delle elezioni formalmente ma non hanno un sistema rappresentativo realmente. Sono paesi che hanno tradizioni e problemi diversi dai nostri, e quindi noi facciamo sempre un atto di modestia se cominciamo a premettere che tutto quello che diciamo sulla teoria della forma di governo è qualcosa che sta nelle strette coordinate storico-geografiche dell'Europa e i suoi eredi. Strette coordinate geografiche. Parliamo del nostro giardino. Non possiamo pensare che questa sia una teoria universale. È una teoria che va bene a noi, che si è sviluppata lentamente nel corso dei secoli, ha incominciato a barlumare, ovviamente, nell'inizio del Settecento, nella storia inglese, ha quagliato teoricamente con Montesquieu e ha avuto la sua apoteosi nell'Ottocento. Bene? È finito lì. E quindi stiamo parlando di un numero di paesi piuttosto ristretti. In questi paesi la regola è il sistema parlamentare e la caratteristica del sistema parlamentare è il rapporto di fiducia. Ossia quel particolare rapporto che si crea tra governo e Parlamento. Dicasi fiducia, il rapporto politico che lega il governo al Parlamento. E adesso vediamo come si forma e si sviluppa questo rapporto di fiducia. Noi abbiamo alcune regole nella formazione del nostro governo, scritte in Costituzione, per cui uno dei pochi tratti certi che la Costituzione ci dà sulla forma di governo sono proprio queste regole. Noi da circa 20 anni, 30 anni, stiamo parlando di riforme della Costituzione e i dissennati ne stanno facendo solamente una che farà ridere tutto il mondo, perché se trattasse mai questa riforma della Costituzione, cari ragazzi, vi conviene tutti quanti fare i costituzionalisti, perché passeremo una generazione a riuscire a capire cosa si aspetta. Una delle convinzioni che si sono formate in questo paese, in tutte le forze politiche, è che la nostra forma di governo sia sbagliata. E naturalmente questa è una grandissima fesseria. Appena la verità si è appresa come condivisa dall'intero genere umano, al genere politico, perciò spesso si dimostra essere una stupidaggine. C'è un bel film, a questo punto compare una frase che dice: la verità è la madre di tutti gli imbecilli. È una delle più belle frasi che ho sentito nel 2005. Stupenda. E questa per cui la nostra Costituzione disegna male la forma di governo è madre di tutti gli imbecilli che la vogliono riformare. Questa semplice verità. Perché? Perché la nostra Costituzione ha un pregio altissimo, che non ha cercato di chiudere il disegno istituzionale sulla forma di governo. Pone alcune regole, pochissime regole, che creano la base della forma di governo parlamentare optano per il modello parlamentare, ma come abbiamo visto sono in buonissime compagnie, e lasciano il resto delle norme evolversi con le prassi. Allora noi dobbiamo riuscire a capire quali sono queste norme, queste regole, che cosa dicono di giuridico queste regole, cioè quali limiti, quali paletti mettono, e come poi queste regole sono, vengono applicate nel nostro sistema, dando la configurazione di questo sistema. Premetto che le regole che trovate scritte in Costituzione sono le regole che trovate scritte in tutte le costituzioni europee, nordamericane e dell'Oceania, cioè paesi di riferimento, anche il Giappone possiamo cominciare a mettere dentro, salvo Stati Uniti, Francia e Svizzera, che sono le regole tipiche della forma di governo parlamentare. Allora, innanzitutto la figura del Presidente della Repubblica, che sarà tema di lezioni successive, per cui non vi anticipo. Il Presidente della Repubblica è la figura chiave del nostro sistema istituzionale, pur non essendo una figura chiave del sistema politico. È una figura chiave della partita di calcio come l'arbitro, lo è. Ma solo in Italia può pensare che gli arbitri facciano la partita. Gli arbitri fanno gli arbitri, però non c'è dubbio che la partita incomincia quando quel signore vestito dei cartoncini neri suona il suo fischietto d'argento e il calcio inizia. E il Presidente della Repubblica ha questa funzione di fischietto. Non c'è anche non ce la prendo. E il Presidente che dà inizio al procedimento, perché è un procedimento, di formazione del governo. Quando dà inizio a questo procedimento? Ci sono due ipotesi. Una è che il governo dia le dimissioni, l'altra è che ci siano nuove elezioni, ma attenzione, perché le nuove elezioni non comportano il suo patto, la destituzione del governo, come avete detto. Ma questo è un problema ulteriore. Siamo in un momento in cui il governo non c'è, dimissionario, per qualche ragione, e il Presidente della Repubblica dà inizio a una procedura che culminerà, guarda caso, con il voto di fiducia. Del Parlamento. Questo è il procedimento. Inizia quel fischio di inizio del Presidente della Repubblica e finisce con il voto di fiducia delle Camere al nuovo governo. Bene. C'è scritto in Costituzione come deve scegliere il Presidente della Repubblica la persona che guiderà il governo? No, c'è scritto che il Presidente nomina il scusate, se lei non telefonasse e se lei togliesse il cappello, io sarei più felice. Si dice che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, che è il capo del governo, e su proposta di questi i ministri. Punto. C'è una prima fase di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri. E sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri si nomina i ministri. Quando abbiamo i ministri e il Presidente del Consiglio, abbiamo il governo. E c'è un momento, una data precisa, in cui il governo entra in carica, e che è il momento del giuramento. Nel momento in cui il nuovo governo giura nelle mani del Presidente della Repubblica, in quel momento il nuovo governo assume i poteri. Assume i poteri, può riunirsi, può prendere da nuovo i primi atti, è un governo in carica, anche se non ha i pieni poteri, fino a quando non acquista il voto di fiducia. Vedete come si rinnova il procedimento. Allora, il Presidente del Consiglio nomina il Consiglio, scusate, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio. Il Consiglio propone il listino cosiddetto dei ministri, con le funzioni accanto. Il Presidente della Repubblica nomina i ministri. il giuramento del governo e la data di cambio dei comandi, però bisogna sapere chi è che firma gli atti dello Stato, perché la data certa è fondamentale, al momento del giuramento esce il vecchio governo e entra il nuovo governo, e a questo punto il nuovo governo deve ottenere il voto di fiducia da parte delle Camere. Queste sono le regole. Sul voto di fiducia da parte delle Camere vedremo che ci sono altre regole, ne parleremo subito dopo, ma queste sono le regole sulla formazione del governo. Naturalmente queste sono le regole formali e sono i paletti messi nella Costituzione. E si possono porre infiniti problemi. Per esempio, il Presidente della Repubblica è libero di scegliere il governo? Questa è una domanda intimamente cretina. È una domanda intimamente cretina perché il Presidente della Repubblica non è libero di scegliere il Presidente del Consiglio dei Ministri. Per semplice fatto che la sua attività non è un'attività libera, ma è un'attività, parola magica nel diritto, discrezionale. Dove si dice aiuto, non tra l'altro. Discrezionale. Che differenza c'è tra attività libera e attività discrezionale? Finita la lezione. C'è ancora un mozzicone. La differenza è una differenza che vi sembrerà sottile, ma è una differenza fondamentale nel diritto. L'attività libera è un'attività in cui il soggetto che decide non ha vincoli. Può scegliere di decidere di non decidere, di scegliere A, di scegliere B. Non c'è nessuna limitazione che lo vincoli. L'opposto dell'attività vincolata, libera, è l'attività vincolata. Se voi andate dalla vostra fidanzata e fidanzato o e o fidanzato e gli fate la patente domanda stupida, caro o e o cara, mi vuoi bene? Lui è libero, lei è libero di dire sì o no. Relativamente libero, cioè è libero. Se voi andate a chiedere la carta d'identità, il funzionario che è allo sportello non è libero di dire ma oggi non mi va di latte. Quello è un atto vincolato, è un atto dovuto e vincolato. In mezzo a questi due assoluti, l'assoluta libertà e il vincolo, l'atto dovuto, tale per cui se uno non lo emana e addirittura è perseguibile penalmente, c'è l'attività discrezionale, che si definisce così. Dicasi l'attività discrezionale, l'attività che è vincolata nei fini, ma libera nei mezzi, nella scelta dei mezzi. È la categoria generale in cui entra tutta praticamente l'amministrazione pubblica, ma come vedremo anche una tipologia di atti della Comunità Europea. Ossia, l'attività discrezionale è un'attività che non è interamente libera perché i fini sono dati. Però è libera la scelta dei mezzi. Se io ti dico, oggi preparmi un pranzo con X calorie, la tua attività è vincolata, nel senso che sei libero o libera di organizzare il pranzo, però il vincolo del fine, quelle sono le categorie, le calorie massime che vi somministra. E allora vedete che il Presidente della Repubblica non ha una scelta libera. Ha una scelta vincolata, nel senso che il vincolo è dato dalla fine del procedimento. Lui inizia un procedimento e ha un risultato di fronte, il voto di fiducia. Lui è libero di scegliere lo strumento, ma è vincolato da questa fine. Non può dire, bene, io sono Presidente della Repubblica, allora adesso nominerò per tutti i Consigli dei Ministri mia cugina. Non lo può fare, perché sua cugina la può nominare Presidente del Consiglio dei Ministri se c'è una fondata speranza che sua cugina abbia la fiducia in Parlamento. Se la sua cugina si chiama Giulia Andreotti, probabilmente ha ragione. Sarebbe disposto anche questo, suppongo. Però è questo il risultato a cui l'arbitro che dà il fischio all'inizio deve tendere. È un risultato preciso, questo voto di fiducia. e il voto di fiducia significa avere una maggioranza che vota in Parlamento. Da cui la regola tecnica che è stata sempre seguita in Italia, ancora oggi è seguita, ma adesso vedremo che è cambiata completamente il senso, che è la regola delle consultazioni. Le consultazioni sono nel procedimento di formazione un passaggio fondamentale, ma non necessario. In questo dovrei essere d'accordo con molti testi che invece le consideravano, e forse le considerano ancora, necessarie, una consuetudine. Una consuetudine. Voi sapete che le consuetudini non credo insieme a mille altre cose, quindi non credo ci sono altre cose, le consuetudini, forse sono le cose più serie che non credo. E qual è il problema? Il problema è che se io dico a il mio cuoco cucinami con X calorie, il mio cuoco probabilmente deve consultare qualcosa per sapere quante calorie contiene il cibo, dovrà pesare. E allora è probabile che un osservatore dall'esterno, che vede il fotografo sgraziato col bilancino e col manuale a studiarsi le calorie, pensi che quella fase sia obbligatoria nel suo passaggio. E cioè che per arrivare al risultato di cucinare un pasto con quelle categorie, sia normale e forse necessario dotarsi di bilancino manuale, misurare, calcolare con la calcolatrice il numero di calorie. Però se il cuoco è un cuoco scappato che ha la sua bella esperienza, probabilmente queste cose le può fare occhio, perché sa per esperienza che un uovo contiene tot calorie e che un letto di pasta è fatto così di spaghetti. Non c'è bisogno. Allora, è obbligatorio la consultazione da parte del cuoco? No, certamente no. Obbligatorio raggiungere il risultato. Il Presidente della Repubblica si trova nella stessa esatta situazione. Per N anni il Presidente della Repubblica è stato tenuto a svolgere le consultazioni, e sempre c'è stato che le consultazioni erano l'unico modo che aveva il Presidente della Repubblica per sapere quale maggioranza c'era in Parlamento. Allora, che cosa succedeva? Sistema elettorale di tipo proporzionale. Si votava le nuove Camere, c'era ogni partito che prendeva un X per cento, uno 0,3%, in più o in meno, e alla fine i partiti si trovavano in Parlamento con qualche cambiamento numerico. Ma senza aver indicato al momento del voto nessun tipo di coalizione, di leader, di maggioranza, eccetera. La maggioranza veniva definita dopo le elezioni. Se non mai troverete questa pagina un po' complessa di questa storia, perché è una storia interessante. Sono le coalizioni proposte dopo le elezioni, quando il Parlamento si costituisce e a quel punto il Presidente ha un interlocutore da consultare. E qual è il personaggio che il Presidente deve consultare? Deve consultare i partiti politici. Ci sono 6, 7, 8, 10, 25 partiti politici, quelli deve consultare per sapere chi è il leader politico che può portarsi dietro la maggioranza. Operazione che richiedeva mesi. Talvolta non lo faceva direttamente il Presidente, delegava qualche figura istituzionale, di solito il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, cioè era cosiddetto mandato esplorativo, dato qualcuno un mandato esplorativo per trattare con i partiti. Notare però che i partiti in Italia non sono un'istituzione. I partiti in Italia, per una scelta non della Costituzione, ma una scelta delle forze politiche, forse anche in genere della Costituzione, non hanno mai voluto avere un regime giuridico, per cui non c'è nessuna differenza dal punto di vista giuridico tra il partito e la bociofila. Anzi, soprattutto la bociofila è più avanti nel riconoscimento giuridico di quanto sia i partiti, sia i partiti politici. Sono associazioni private non riconosciute. Chiaro? Il concetto di associazione privata non riconosciuta, lo trovate nel codice civile, è la forma più elementare di organizzazione. per cui tre amici che decidono di fare una festa, organizzare una serie di feste, possono fare un'associazione privata non riconosciuta, prendono una sede, un numero di telefono, fanno se vogliono il loro statuto, nominano se vogliono il loro presidente, ma sono a livello di organizzazione 0,01, il minimo di organizzazione possibile. I partiti si sono voluti tenere a questo livello di organizzazione minima. Di conseguenza sarebbe ben buffo che il Presidente della Repubblica, massima istituzione, per nominare il capo di un'altra istituzione che si chiama il governo, consultasse le associazioni private. No? Sarebbe buffo, sarebbe anche illogico. L'arbitro che può decidere se dare rigore oppure no comincia a consultare i club dei sanzioni dirigenti tifosi. Bene, allora che cosa succede? Che il Presidente della Repubblica, non potendo consultare le associazioni dei tifosi, consulta quella che è la loro, sui partiti, consulta quella che è la loro emersione istituzionale. E qual è l'emersione istituzionale dei partiti? È data dai gruppi parlamentari di cui già vi ho parlato. Questo è il Parlamento. Va bene, qua ci sono i vari, in ogni Camera, i vari parlamentari, che sono organizzati per gruppi parlamentari. E in genere c'è una qualche corrispondenza tra gruppo parlamentare e partito. C'è un gruppo di parlamentari di Forza Italia, c'è un partito di Forza Italia, c'è un gruppo parlamentare di DS, c'è un partito di DS e così via. Poi quello si arriva agli scarti, ai piccoli partiti, si forma il gruppo misto e là di compito delle cose. Allora il Presidente della Repubblica, quando vuole capire che aria tira il Parlamento, che cosa farà? Innanzitutto consulta i presidenti delle due Camere, per una parte istituzionale. I consulti, come dire, il capofamiglia, il presidente dell'associazione prima di consultare le strutture interne. È un fatto proprio di rispetto istituzionale, ma non è un fatto significativo, perché il Presidente delle Camere di per sé non è messo fuori, lui ci pretenderebbe di essere giù da sopra le parti. E poi consultare Casini e Pera non è un particolare dibattimento. Vabbè, attraverso la loro opinione che uno può sapere qual è la maggioranza e su quale figura politica la maggioranza è disposta comunque a collaborare. Bisogna consultare direttamente i gruppi parlamentari. E quindi vengono invitati, di solito in ordine inverso di grandezza, i presidenti dei gruppi parlamentari, i quali si portano dietro il padrone, cioè il segretario del partito. Ma essere invitato non è il segretario del partito, perché il segretario è una struttura privata. Ad essere invitato è il capogruppo parlamentare che si porta dietro il segretario. C'è una formalità che ha un suo senso, ed è bene che un giurista capisca il senso delle cose. Ed era tramite queste consultazioni che il Presidente della Repubblica viene a sapere che tipo di maggioranza si può prospettare. Una volta che le consultazioni danno chiarezza sugli esiti, il Presidente della Repubblica non ha altro da fare che chiamare la persona designata che può avere la maggioranza delle Camere e conferirgli l'incarico di formare il governo. Questo è avvenuto, diciamo, dal 1848, data dello statuto, fino al 1994, con qualche eccezione oltre fascismo, con qualche eccezione dei tentativi di ritorno allo statuto da parte del re Sabaudo. Varie volte hanno cercato di sottrarsi alla forma di governo parlamentare e tornare alla monarchia costituzionale in cui il governo era fiduciario del re. Ovviamente in epoca repubblicana questa è stata la prassi fino a quando è cambiato il sistema elettorale, che il sistema elettorale non ha scomparsato quello attuale, ma che ha tolto questo meccanismo tipico del sistema proporzionale per cui gli elettori votano e il Parlamento si forma esattamente come specchio leggermente adattato del voto differenziato degli elettori. E gli elettori vanno a votare il Parlamento, non vanno a scegliere un governo. che è una differenza fondamentale per capire le forme di governo. In Inghilterra, per esempio, gli elettori vanno a scegliere un governo, non un parlamentare. È vero che votano per parlamentare, ma votano per parlamentare, ma il parlamentare è sostanzialmente trasparente, loro stanno scegliendo tramite il parlamentare quale dei due partiti governerà, sapendo già che il segretario di quel partito sarà immediatamente incaricato di formare il governo da parte della regina. Il parlamentare è un tramite, è quasi un sistema che assomiglia di più a quello americano per l'elezione del Presidente della Repubblica che a quello italiano, proporzionale. Il Presidente della Repubblica d'America, diceva l'altra volta, è formalmente un voto indiretto, nel senso che si vanno a votare i grandi elettori, cioè soggetti che hanno come unico compito di unirsi e eleggere il Presidente della Repubblica. Ma i grandi elettori sono figure scialle, sono figure che non hanno nessun significato. Sono uomini con una paletta, per cui uno sa che se la paletta sta all'ordinello, è un democratico, e se invece sta la figura è un conservatore. Fine. E di conseguenza le elezioni è considerata un'elezione diretta, anche se formalmente non lo è. E così in Inghilterra, col sistema di elettorale maggioritario secco, per cui ogni collegio ce ne vota un deputato e vince il seggio chi prende più voti, si finisce con semplificare enormemente il sistema parlamentare, perché lì l'elettore va a votare avendo in testa non come si forma il Parlamento, ma chi sarà nominato a capo del governo. Il sistema italiano fino al 94 invece era un sistema in cui gli elettori andavano a votare il Parlamento e rappresentavano nel Parlamento le loro sfaccettature, per cui è ovvio che il sistema proporzionale è più rappresentativo. È più rappresentativo nel senso che dà un Parlamento perfettamente rappresentante le posizioni politiche degli elettori. È molto meno rappresentativo per quanto riguarda il governo, perché a questo punto è il Parlamento a decidere chi governerà e a dirlo al Presidente della Repubblica tramite le consultazioni. Anche le consultazioni lo dice il Presidente della Repubblica. Ma gli elettori non hanno influenza su questo. Uno poteva votare, che so io, il Partito Repubblicano sperando che il Partito Repubblicano facesse un governo di centro-sinistra e invece il Partito Repubblicano si metteva d'accordo con gli altri e faceva un governo di centro-destra. E l'elettore non aveva nessun potere di incidere su questa scelta del partito. Il suo voto non era un voto di delega senza mandato, era la rappresentanza senza mandato imperativo, per cui il parlamentare faceva il cavolo che voleva e le mediazioni si costruivano a prescindere dagli elettori. Nel 94, con l'iniezione di un 75% di maggioritario e un cambiamento di tutte le forze politiche, da noi si è imposto, di fatto, più che per le regole, un sistema più simile a quello inglese. Dal 94 gli elettori vanno a votare e si trovano di fronte due faccioni. Se potessero, magari sceglierebbero per fosse un giocherino, una regina, non so, un comico. Quindi faccioni lì con dietro le coalizioni. E la scelta degli elettori è sempre stata più diretta alla scelta del leader del governo e alla scelta dei partiti. Ci sono numerosi studi di politologia sull'andamento elettorale che danno indicazioni interessanti, ma non c'è dubbio che l'orientamento degli elettori oggi è più rivolto al governo che al Parlamento, perché purché non avendo avuto un sistema maggioritario in senso vero, perché il nostro sistema bastardo è fatto 85% di maggioritario e 25% di proporzionale, quando si dice che funziona male non è cosa del maggioritario, ma di messa di proporzionale, perché è così che io dicessi che i voti all'esame li do per il 75% in base alle risposte, e il 25% in base a simpatia. Sarebbe un sistema oggettivo e che prende il merito? No. Il nostro sistema elettorale non è un sistema maggioritario, è un sistema che ha una componente trainante maggioritario, ma con un sistema proporzionale messo dietro del 25% che è costruito appositamente per favorire i piccoli partiti. Ovviamente il sistema maggioritario tende a eliminare i piccoli partiti, perché uno si sforza a votare con un partito che non viene mai eletto. Con queste tendenze i piccoli partiti restano in Parlamento e sono i veri padroni delle maggioranze, con parte politica dici da una parte, una stella di un si chiama, si dà l'altra. impensabile in un sistema maggioritario, ma questo è il residuo di un fondo di proporzionale che rovina tutto il sistema. Io non è che sia preferito il maggioritario proporzionale, non so passare di questo tipo, dico che i bastardi sono sempre dei problemi, anche nei rapporti sociali, vero? E però è un sistema bastardo, ciononostante è un sistema che ha fatto saltare il meccanismo di consultazione. L'ho fatto saltare perché ormai è talmente chiaro l'esito delle elezioni che il Presidente della Repubblica non ha più discrezionalità. La discrezionalità si può misurare, è più o meno ampia. E mentre il Presidente della Repubblica prima del 1994 aveva un'ampissima discrezionalità. Anzi, diciamo che tra il 90 e il 94 ha avuto il massimo discrezionalità perché era un Parlamento di inquisiti, con i papiri ormai sgretolati, in cui era il Presidente della Repubblica a scegliere chi governava e a dargli supporto. E questo supporto era talmente forte che il Amato, Ciampi, che sono seduti in quegli anni al governo, ebbero una maggioranza in Parlamento soltanto giocando la carta: se mi date la fiducia, io sciogliere il Parlamento e voi andate davanti al giudice. Per cui la maggioranza degli inquisiti non voleva lo scioglimento delle Camere e quindi diceva appoggio il governo. E grazie a questa strana parentesi tutta italiana siamo tornati per alcuni anni a una forma di monarchia costituzionale in cui il Presidente della Repubblica le consultazioni le faceva per forma, perché poi lo decideva lui, guarda caso Ciampi, uscito dalla Banca d'Italia, Amato, un intellettuale nazionalista di primissimo livello, eccetera, sono riusciti a fare quello che gli altri governi non hanno avuto la forza di fare, di fondere le pensioni, lacrime e sangue per pianare i bilanci pubblici e così via. Soltanto grazie all'appoggio del Presidente della Repubblica era un Parlamento che non riusciva a costruire maggioranze contrarie e non le lasciava. Dopo questo piccolo intervallo, nel 94 c'è la prima elezione col nuovo sistema elettorale, vinse Berlusconi, con problemi di coalizione, ma vinse Berlusconi e il Presidente della Repubblica lo nominò immediatamente, fece delle consultazioni formali, puramente formali. Quando vinse nel 99 Prodi, le consultazioni duravano pochi minuti, duravano di più nell'ultima volta perché lì ci sono stati problemi della maggioranza. E tutte le fasi ulteriori si sono semplificate. Pensate che si svolgeva così. Dopo la lunga fase delle consultazioni, che poteva durare anche dei mesi, il Presidente della Repubblica chiamava una figura politica, generalmente Giulio Andreotti, e gli conferiva il mandato a fare il governo. Questo è un atto formale. Orale. Vedremo perché orale, perché anche qui formalità ma giuristi devono apprezzare formalità. Orale perché? Perché tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono invalidi se non controfirmati dal governo. Se il Presidente della Repubblica dà l'incarico con un atto scritto, quell'atto scritto deve essere controfirmato dal governo. E se il governo non lo controfirma, l'atto è invalido. Questo meccanismo avrebbe creato un meccanismo perverso per cui il nuovo governo non sarebbe stato scelto dal Presidente della Repubblica, ma dal vecchio governo, che quantomeno aveva un potere di veto. E di conseguenza, dopo i primi anni in cui l'atto era scritto e controfirmato del governo, era sempre legato, perché si controfirmava, si è deciso di passare nel 60, se non ricordo, a un atto orale, proprio per evitare il problema della controfirma, che è un problema di tutta questa procedura. Allora, il Presidente della Repubblica conferiva l'incarico, il beneficiario dell'incarico lo accettava con riserva. Questa era la formula classica. Lo accettava con riserva e incominciava le sue trattative, molto più informali. Invitava a cena, i leader degli altri partiti, cominciava a passare, tu che cosa vuoi, io vorrei il Ministero delle Poste per il mio amico perché i postini sono tanti, milioni di milioni, e quindi si spartisce un sacco di regali, un sacco di voti, poi c'è quello dell'esercito anche molto, e così via. E questa trattativa era una trattativa che poteva durare ancora dei mesi, finché alla fine si riusciva a fare la formazione della squadra del governo, i nomi e gli incarichi, con quello che è passato da storia come Emanuele Cencelli era un deputato, o senatore deputato, che si divertiva una volta a scrivere tra scherzo come si fanno i governi, cioè cominciando a pesare, a ponderare le varie cariche. Quanto vale un ministero della difesa? Il ministero della difesa vale un ministero della scuola più un sottosegretario più la presidenza di. E con questo manuale c'è un genio, con quello sul serio, e i governi non hanno fatto questo manuale c'è un genio. Cioè, scusa, tu cosa mi dai? Ministero della difesa, sì, sono 7 punti, però io avrei bisogno ancora almeno di una presidenza. E questa è una burrascosa trattativa che poteva durare mesi. Dopo questa trattativa, finalmente, il presidente del Consiglio dei Ministri, seguito dal solito cronista stupito e adorante, saliva il colle, si faceva ricevere dal Presidente della Repubblica, tanto che aveva già detto che il governo aveva risolto, e scioglieva la riserva, consegnando il Presidente della Repubblica, scusate, il Presidente della Repubblica a questo punto lo nominava, finalmente, Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo nominava necessariamente con un atto scritto, ma non ancora controfirmato. Due ragioni qui. A questo punto il Presidente del Consiglio dei Ministri ci pensava solo ancora un po', finiva le situazioni, tornava al colle e dava il listino dei ministri. Allora a questo punto il Presidente della Repubblica nominava i ministri e tutti insieme salivano dentro il colle a giurare. E al momento del giuramento, il primo atto che faceva il Presidente del Consiglio appena aveva giurato, o se non ricordo dietro, era firmare le dimissioni del Presidente del Governo, la sua nomina e la nomina dei ministri. Per cui in sostanza lui firmava come ministro entrante l'atto che gli consentiva di essere governo. Nel momento in cui lui firmava non era governo, per cui non avrebbe il potere di controfirmare niente. Capite? Sono quelle cortocircuiti, come dire, misterici che capitano a volte nel diritto. In teoria, fino al momento in cui lui aveva un atto di nomina controfirmato, in carica del precedente governo, e la controfirma avrebbe dovuto spettare il precedente governo. Ma una convenzione costituzionale, non scritta da nessuno, una prassi seguita, cambiò questo sistema, per cui il precedente governo non firmava gli atti del procedimento, ma questi atti del procedimento venivano firmati dal nuovo presidente che diventava presidente controfirmandoli. In quel momento che cominciava a controfirmare non c'aveva il potere di controfirmare, ma una volta che aveva finito la firma aveva il potere di controfirmare. Questo è un atto misterico. Come si possa affrontare logicamente questa cosa è un mistero, ma i giuristi non sono così raffinati. E ora, di fortuna, si occupano di altro, ma resta una chicca, come dire, logica per questo procedimento. E a quel punto, finalmente, il governo era formato.